Sono stati domenica scorsa per una riunione, la prima riunione in casa che abbiamo inaugurato, abbiamo iniziato a Foggia, e oggi ci è arrivata una bellissima notizia di una ragazza. Molte persone sono state toccate quella sera e abbiamo pregato per diverse persone che hanno veramente ricevuto tanto dal Signore. Stasera ci è arrivata una bellissima notizia con un messaggio. Abbiamo pregato per una ragazza, per il padre di una ragazza che è malato, ha seri problemi con un male molto, molto avanzato. E c'è stata una doppia testimonianza, una cosa molto bella. Lei, dopo la preghiera, l'indomani mattina ha visto il padre nettamente migliorato. Dice qualcosa che è cambiato dopo la preghiera. Ma dice: una cosa che ho visto e che l'ho vista nella mia vita, lei disse, pensavo anche a Davide in questo, disse: io non avevo mai pregato in vita mia, mai. Cioè, ultimamente prendevo anche delle pillole per dormire la sera, l'ho preso dall'ansia, paure in generale, e se dopo che abbiamo pregato sono ritornato a casa, ho chiesto al Signore di iniziare un'opera nella mia vita. Dice: da quella sera, dalla sera in cui ho chiesto a Dio, la sera in cui abbiamo pregato insieme, poi a casa sua lei ha fatto ha parlato con Dio. Disse: il Signore mi ha liberato completamente dalle medicine, da ogni farmaco. Il Signore mi ha liberato, oggi riesco a dormire tranquillamente, senza problemi. Dice: non vedo l'ora che venga la prossima riunione, perché so che Dio ha iniziato qualcosa di meraviglioso e di straordinario. È molto bello quello che Dio sta facendo in questo periodo, ed è, vorrei leggere qualcosa insieme a voi. Sì, certo. Magari glielo aprite per favore su Vangelo di Giovanni. Vangelo di Giovanni, capitolo 10.
Fausto, apri
la mano. Sì, no, ma lui è tranquillo.
Ok.
Giovanni, tu puoi. Che? Sei
già.
No, pure. Prima di tutto, ma non Giovanni, Fausto, glielo apri. Sapete, voglio raccontarvi una testimonianza di qualcosa che è successo con un libercino del genere. È una testimonianza molto bizzarra. Antonio, ascolta questa testimonianza che è bellissima. Questi Vangeli vengono distribuiti gratuitamente in tutto il mondo. Questi non sono in vendita, non li mettono in vendita proprio perché è una missione particolare che è nata parecchi decenni fa negli Stati Uniti ed è ormai in tutto il mondo, e loro sono tanti imprenditori che mettono insieme, fanno riunioni di preghiera e mettono dei soldi, stanziano dei soldi per stampare questi Nuovi Testamenti da dare gratuitamente nelle scuole o nelle università, oppure non so se magari in qualche albergo l'avete trovato, in tutti gli alberghi trovate dentro, almeno chi l'accetta, dentro i cassetti delle camere, delle stanze d'albergo troverete un Nuovo Testamento con questo segno. E una volta praticamente stavano distribuendo questi Nuovi Testamenti nelle scuole, questo Nuovo Testamento andò nelle mani di un ragazzo che fumava marijuana dalla mattina alla sera. Un ragazzo andò nelle mani di un ragazzo che fumava erba dalla mattina alla sera, e quando gli hanno consegnato questo, era fumato, era tutto sballato, e la prima cosa che lui ha visto è che la carta era molto buona.
Sì,
e ha cominciato letteralmente a strappare foglio dopo foglio per rullare. E praticamente si è fumato praticamente i primi tre Vangeli. Matteo, Marco e Luca. Sto scherzando. Quando è arrivato al Vangelo di Giovanni, ha visto sta Il Vangelo di Giovanni. Questa ragazza dice: ma io mi chiamo Giovanni. Giovanni, c'è uno che si chiama come me e che ha scritto la Bibbia. Allora è stato talmente incuriosito, più che colpito, incuriosito, e ha cominciato a leggere il Vangelo di Giovanni dopo che si era fumato Matteo, Marco e Luca. Per lui il Nuovo Testamento iniziava da Giovanni. Ha iniziato a leggere Giovanni e ha dato la sua vita al Signore. Invece una volta una testimonianza bellissima di qualcosa è successo in un albergo, di un uomo che si stava, che aveva deciso di andare in questo albergo perché la moglie l'aveva tradito, aveva perso il posto di lavoro e aveva deciso di suicidarsi. Aveva gli ultimi soldi, disse: l'ultima notte me la voglio fare in albergo. E decise di buttarsi giù da quella, prese, si fece da una stanza al settimo piano. E mentre stava per andare nel balcone per lanciarsi giù, sentì una voce molto forte dentro di sé che gli disse: apri il cassetto della scrivania. E lui non capiva perché. E quando aprì questo cassetto, trovò questo Nuovo Testamento. Ed è una benedizione, perché proprio all'inizio voi troverete una pagina dove c'è scritto aiuto nel bisogno, nel momento del bisogno. E lui proprio in quel momento diede la sua vita al Signore, e grazie a Dio la sua vita fu risparmiata da questo gesto, chiaramente, che l'ho dovuto e giustificato dalla depressione, dalla disperazione. Però volevo leggere qualcosa dal Vangelo di Giovanni al capitolo 10. Giovanni 10:10. Giovanni 10, leggo pure io da qua. Giovanni 10, dal versetto 10 in poi.
Grazie.
Giovanni 10:10 dice così: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore, e il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario non è pastore e a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e le disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me. E come il Padre mi conosce, io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, e anche quelle io devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Vorrei parlarvi di questo aspetto meraviglioso che riguarda proprio l'amore di Cristo e il suo impegno nel dare la sua vita. E c'è questa frase centrale che è al versetto 16, dove dice: ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, e anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. E noi siamo qua stasera per ascoltare la sua voce.
Amen.
Siamo qua perché siamo le sue pecore.
Amen.
Perché lui è il nostro pastore, anche se ancora magari non lo sappiamo o non ce ne rendevamo conto. E Gesù dice una cosa molto importante. Stasera vorrei farvi vedere la morte di Gesù, magari in maniera diversa da come l'abbiamo vista fino ad oggi, e realizzare il suo sacrificio per noi in maniera dal suo punto di vista, perché noi l'abbiamo sempre visto dal nostro punto di vista. Gesù fa una dichiarazione molto importante e sostanziale che riguarda proprio la sua morte, il suo darsi per ognuno di noi. Lui dice, il versetto 17, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per poi riprendermela. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Io ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Questo è l'ordine che ho ricevuto dal Padre mio. Quando noi guardiamo alla croce, quando noi vediamo il sacrificio di Gesù, la prima cosa che pensiamo è, poverino, è schifo, guarda come l'hanno combinato. E noi guardiamo alla croce quasi come una rappresentazione cinematografica, quando ad esempio vediamo film come La Passione, no? La Passione di Cristo di Mel Gibson, ci rendiamo conto della sofferenza immane che Gesù ha passato. Quando vediamo film come Gesù di Nazareth, ci rendiamo conto di quanto lui abbia versato la sua vita come insegnamenti, come esempio nel raggiungere le persone. Però voglio farvi vedere la cosa da una prospettiva diversa. Noi diciamo sempre che Gesù è stato ucciso, che Gesù è stato tradito, che Gesù è stato consegnato nelle mani dei romani, che Pilato un giorno poi, lavandosi le mani, ha decretato non solo la sua flagellazione, ma ha decretato la sua morte. E noi vediamo sempre questo aspetto un po' dall'esterno, guardando come hanno trattato Gesù. Ma a volte non ci rendiamo conto che se vedessimo le cose dal suo punto di vista, noi cambieremmo molto alcune cose che noi crediamo. E cioè, Gesù in realtà non è stato ucciso. Gesù ha dato la sua vita per noi. E questo è fondamentale. Gesù non è semplicemente risuscitato. Gesù si è ripreso la vita. Gesù ha detto, io depongo la mia vita per poi riprendermela. E in questo, quando noi vediamo l'autorità che Gesù e la potenza che Gesù ha dimostrato in questo atto d'amore, la croce non è stato un incidente. Quando lo hanno arrestato nel giardino del Getsemani, lui sapeva esattamente quello che stava per accadere. Noi possiamo leggere ad esempio nel Vangelo di Matteo, magari lo leggo soltanto io, Matteo 16 al versetto 20, Gesù disse, allora egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù il Cristo, e da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme, soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi sacerdoti e degli scribi, che era necessario essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Lui sapeva esattamente quello che sarebbe successo, perché lui aveva il controllo di tutto quello che stava succedendo. Amen. Lui aveva il controllo pieno di tutto quello che stava accadendo nella sua vita. Ma c'è un passo straordinario che a me ha sempre colpito. E lo leggiamo nel Vangelo di Marco, magari questo lo leggiamo insieme, dai. Vangelo di Marco. Al capitolo 15.
Allora, no, versetto 3 avanti, giusto? 15. Marco.
Vi ricordate che quello che successe sotto il... Ora vi do il versetto. Quello che successe con i soldati al momento della crocifissione, quando portarono Gesù sul Golgota e lo spogliarono, i soldati furono impressionati dalla bellezza della veste di Gesù. Era una veste senza cuciture, tutta ad un pezzo. Era un pezzo molto raro. Permettetemi di dirlo, Gesù vestiva bene. Al punto tale che quando vide la bellezza di questa veste, qualcuno disse, vabbè, strappiamola. No, disse, che strappi? Giochiamocela a sorte. Che questa veste ha un valore. E chi vince si prenderà la veste. E i soldati fecero a sorte, giocarono in questo. E uno di questi vinse e si portò a casa la veste di Gesù. Pensateci un attimo. Uno di questi soldati si è portato a casa la veste di Gesù. Cioè, non è poco. Ok? Durante la crocifissione, voi vi ricordate che si stava facendo sera e coloro che venivano crocifissi, l'agonia durava parecchio, a volte durava tutta la notte, ma siccome si stava facendo sera e quindi erano il venerdì sera, quindi c'era la Pasqua, non si poteva stare lì al momento del tramonto e quindi i farisei chiesero ai romani di terminare l'esecuzione. Come terminavano praticamente? I soldati romani spezzavano le ginocchia con un bastone, andavano con un bastone e spezzavano, rompevano le ossa letteralmente alle gambe dei crocifissi. Ora Gesù era in mezzo tra i due ladroni, sappiamo sta storia, no? Gesù aveva già dato la sua vita e spezzarono le ossa al primo e al secondo ladrone. Quando arrivarono da Gesù dissero, no, non toccatelo perché è già morto. E il centurione disse, assicurati, accertati che sia già morto. E venne un soldato, voi sapete che forò il costato di Gesù con una lancia. Dice la Bibbia, il Vangelo di Giovanni, che sangue e acqua uscirono dal suo costato. Ok? Ma ci fu un altro soldato, che era il centurione, che ebbe un'esperienza incredibile sotto la croce. E voglio leggerla qui, al capitolo 15 di Marco. Il versetto 33. Marco 15:33. Lo leggo da qua così. Marco 15, il versetto 33 dice così. Venuta l'ora sesta, ed era mezzogiorno, ok? L'ora sesta era mezzogiorno. Si fecero tenebre su tutto il paese. Cioè il momento di maggiore luce fu il momento di maggiore buio. E all'ora nona, le tre del pomeriggio, Gesù gridò a gran voce, Eloi, Eloi, lama sabachthani, che tradotto vuol dire Dio mio, perché mi hai abbandonato? E alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano, chiama Elia. E uno gli corse, e uno di loro corse, dopo aver inzuppato d'aceto una spugna, la pose in cima ad una canna e gli diede da bere, dicendo, aspettate, vediamo se Elia viene a farlo scendere. E Gesù, emesso un gran grido, prese lo spirito. E la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. E il centurione, che era lì presente, di fronte a Gesù, avendolo visto spirare in quel modo, e ora vi dirò qual è quel modo, disse, veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Perché? Quando lo vide spirare in quel modo? Perché è spiegato scientificamente, in maniera anche medica, che la morte sulla croce è una delle morti più atroci che potevano esistere. E quando le persone venivano inchiodate alla croce, una cosa importante, il chiodo non veniva messo nelle mani, il chiodo veniva messo qui, tra l'urna e il radio. Perché? Perché il peso del corpo era talmente grande che se si fosse messo nelle mani la mano si sarebbe strappata, ma in quel modo venivano letteralmente incastrati. E c'era questo dolore immane che tra i tendini, i muscoli e le ossa, che portava il crocifisso a fare dei movimenti molto particolari, perché i piedi erano inchiodati alla croce. E quindi quando sentiva il dolore dalle mani, spingeva con i piedi, ma quando spingeva con i piedi, il dolore arrivava ai piedi, questa continua tensione portava i crocifissi a morire di asfissia. In alcuni casi morivano di infarto, si spezzava il cuore, il tetano andava in giro perché i chiodi erano arrugginiti e c'era uno scombussolamento letteralmente, ma non morivano per le ferite o per il dissanguamento semplicemente, ma morivano perché i polmoni collassavano e non riuscivano più a respirare, perché erano messi in una posizione scomodissima, non erano così. Erano messi in una posizione scomoda apposta per aumentare le sofferenze. E quindi la morte sulla croce produceva uno sfinimento nella vita della persona che era appesa, al punto tale che nella parte finale della sua vita, nelle ultime ore, non riusciva più neanche a parlare, non riusciva più a pronunciare nemmeno una parola, perché il dolore o svenivano o erano sfiniti dal dolore e dalla condizione del respiratorio. Cosa è successo in realtà alla croce con Gesù? Che nel momento quasi finale della sua vita, la Bibbia dice che Gesù gridò a gran voce, e il primo grido fu: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? E questo non era il grido di Gesù, ma in quel momento Gesù era sulla croce rappresentando te, rappresentando me, e quel grido non era il suo, era il nostro grido, ma lui è morto sulla croce sostituendosi a noi, perché nessuno poteva morire per i peccati del popolo. Gesù è morto come sostituto nostro, lui ha preso il nostro posto ed è morto al nostro posto pagando un prezzo per il perdono dei peccati. E quel grido era il tuo grido. Quante volte abbiamo detto, prima di conoscerlo, perché mi hai abbandonato? Vi è mai capitato di dire: Signore, volli sì, anche dopo averlo conosciuto?
Anche dopo.
Signore, ma perché in questa situazione mi cambia? Ma perché hai permesso questa tragedia nella mia vita? Ma perché questa situazione non si risolve? Ma perché non rispondi? Ma perché mi stai lasciando in questo mondo? E Gesù ha preso il nostro grido e l'ha portato davanti al Padre. Ha preso i nostri peccati, ha preso le nostre maledizioni, le nostre malattie, la nostra lontananza e l'ha portata lì al Padre. E dopo aver fatto questo, dice la Bibbia, che diede un gran grido, un altro, dicendo: è compiuto.
Amen.
Amen. È compiuto. E alla fine, l'ultimo grido, e disse: Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Dice la Bibbia, e qua al versetto 37 dice: Gesù emesso un forte grido, rese lo spirito. Non dice emesso un forte grido, morì. Nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Gesù stava dicendo: nessuno decide per me, neanche la morte. Ecco perché Gesù ha vinto la morte. Gesù non ha vinto la morte semplicemente perché è risuscitato, ma perché non ha dato alla morte l'autorità sulla sua vita. Gesù ha detto: io depongo la mia vita. E in un momento così incredibile Gesù ha dato la sua vita. E dice il centurione che stava di fronte a Gesù, visto che dopo aver gridato così aveva reso lo spirito, disse: veramente questo è il figlio di Dio. Perché? Perché? Perché questo centurione aveva visto migliaia di morti, aveva fatto migliaia di esecuzioni, lui era il boia dell'impero romano, lui uccideva e condannava a morte tutte le persone che venivano condannate a morte, lui era l'esecutore, colui che diceva ai soldati: potete procedere. E lui non aveva mai visto nella sua vita qualcuno sulla croce che comandava al suo cuore di smettere di battere. Dai, chi è che muore in questa maniera? Gesù non è morto, la morte non ha avuto potere su di lui, perché è stato lui che ha detto: io comando il mio cuore di smettere, io rimetto nelle tue mani il mio spirito. E detto questo, il suo cuore si fermò. Chi è che lo decise? Non è morto. Gesù non è morto per noi. Gesù ha dato la sua vita per noi. È molto diverso. Lui non è morto come un martire. Lui ha dato la sua vita da trionfatore. Alleluia. Ecco perché dice la Bibbia che quando lui ha dato la sua vita, lui ha avuto l'autorità e il potere di riprendersela. Perché lui non è morto perché la morte ha avuto autorità su di lui. Posso dirvi qualcosa di... posso andare un po' più profondo? Posso andare?
Sì. Perché lui ha avuto la forza di andare avanti.
Aspetta, mettiamo lo zoom.
Ascoltate, qua entriamo un pochettino nella... questa carne. Dove non c'è il peccato, non può esistere la morte. Gesù non poteva morire, perché dove non c'è il peccato, la morte non ha autorità. Ricordate il giardino dell'Eden? L'uomo è stato creato ed era stato creato eterno, immortale. Dio disse: soltanto quando toccherai o mangerai questo albero, allora morirai. Gesù è nato senza peccato ed è arrivato senza peccato fino all'ultimo momento. E dove non c'è il peccato,
la morte
non ha autorità. Vi ricordate le parole di Gesù? Guardate queste bellissime parole di Gesù che leggo velocemente. Giovanni 14:30 dice: non parlerò più a lungo con voi perché viene il principe di questo mondo ed egli non ha nulla in me. Egli non ha nulla in me, il tipo lui non ha autorità. Io posso morire soltanto se io decido di morire.
Ha dovuto fare un miracolo per morire. Ha dovuto fare un miracolo per morire.
E qua entriamo in questo discorso. Sapete perché? Guardate un attimo.
Non gli veniva spontaneo.
In Isaia 53 è scritto una cosa, non la purtroppo non c'era più. Forse non so se ho già parlato di questo argomento. In Isaia 53 al versetto 9 si parla di Gesù. Chiaramente Isaia 53 parla, viene definito il Vangelo di Isaia, viene chiamato, no? Versetto 7, queste parole sono state scritte 700 anni prima di Cristo, ok? E dovremmo leggerlo tutto, ma non abbiamo il tempo. Isaia 53 dal versetto 7 in poi: maltrattato e umiliato non aperse bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori non aperse la bocca, fu portato via dall'oppressione e dal giudizio e della sua generazione, chi rifletté che era strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma alla sua morte fu posto con il ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. La parola morte qui al versetto 9 dice alla sua morte, nel testo ebraico in realtà è al plurale. Nel testo ebraico dice alle sue morti.
Infatti qua dice nella sua morte. Magari ancora
nel testo ebraico invece è nelle sue morti.
Le morti di dove?
No. Ora, seguitemi. Proprio perché dove non c'è il peccato non può esistere la morte. la morte non può attecchire dove non c'è peccato. Vi ricordate, leggendo i Vangeli, dice la Bibbia che tante volte hanno cercato di uccidere Gesù, cioè, ma non era ancora arrivata la sua ora. E Gesù, scherzando a volte con i suoi fratelli che cercavano, che lo prendevano in giro perché non credevano in lui, è scritto in Giovanni 7, Gesù ha detto: state attenti perché la vostra ora è sempre. La mia ora non è mai venuta, ma la vostra ora è sempre. Quindi ancora chi lo fate, ancora come può comportare, perché da un momento all'altro ci potete rimanere secchi. Dice: ma la mia ora ancora non è arrivata, quindi potete fare tutto quello che volete. Quindi Gesù poi parla dell'ora, che è venuta l'ora è venuta, no? La Bibbia dice alle sue morti, Gesù aveva bisogno di morire. La parola morte significa separazione, ok? Aveva bisogno di morire, di essere separato prima spiritualmente, affinché la morte potesse avere accesso per poi lui dare la sua vita e consegnarsi. È stato lui che si è consegnato alla morte. Ora, ricordate quel passo dove si dice in 2 Corinzi 5, 21, dice: poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio. Gesù è diventato peccato, e quando lui è diventato l'agnello di Dio, quando è diventato agnello di Dio che toglie il peccato? Quando lui è diventato peccato, nel momento in cui lui ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? In quel momento Gesù ha preso su di sé il nostro peccato. In quel momento Gesù è diventato non peccatore, peccato. L'identità di peccato ha preso su di sé. Ed è lì, e noi scopriamo una cosa interessante: mai troverete Gesù che chiama Dio Dio. Lo ha sempre chiamato Padre, e lo ha sempre presentato come Padre. Ma per la prima volta lui lo chiama Eli. È il grido di uno sconosciuto, ed è il nostro grido. In quel momento, fisicamente, lui è diventato vulnerabile. Perché? Perché in quel momento lui ha preso la nostra natura. Si è separato da Dio. Dio fatto uomo. Si è separato da lui. Perché in quel momento lui era, in accordo alla legge dell'Antico Testamento, il capro espiatorio che doveva morire fuori dalla città. Infatti il Golgota era fuori dalle mura. E sul capro espiatorio veniva rilasciata la colpa e la maledizione. E dopo aver gridato Eli la massa bagnani, lui disse:
è compiuto.
È finita. Quella parola "è compiuto" significa ho portato, non significa sono finito. Significa ho portato a compimento ciò per il quale sono nato. Amen. E Gesù ha dato la sua vita, e noi dobbiamo vedere nella croce, noi vediamo la più grande potenza, la più grande forza di un uomo che ha deciso di dare la sua vita, ed è stato poi 3 giorni nell'Hades, e il 3° giorno, dice la Bibbia, è risuscitato. Perché? Perché in quel momento Gesù, spiritualmente parlando, si è ripreso ciò che aveva deposto. Perché? Proprio perché la morte e il peccato e il nemico non aveva autorità nella sua vita, lui non è morto per cause naturali, lui è morto per un miracolo. È lui che ha comandato al suo cuore di smettere di battere. Ed è stato lui che poi ha comandato al suo corpo naturale di risuscitare, al corpo soprannaturale di risuscitare. c'è tutto uno studio e tutta una cosa bellissima. Ma per concludere vorrei dire questo: vedendo la grandezza del sacrificio di Gesù, che non è morto come martire, ma è morto volontariamente per Davide, è morto volontariamente per Antonella,
per i nostri peccati,
sì, ma per noi, per noi è morto, per ognuno di noi. Un soldato quella notte ritornò a casa con una veste, quello era il suo trofeo. Un altro soldato ritornò a casa con la sua lancia insanguinata, quello era il suo trofeo. Ma un altro soldato ritornò a casa dicendo: veramente costui era il figlio di Dio. E che questa sera questa possa essere la nostra testimonianza e possa essere la nostra confessione, riconoscendo che da Cristo possiamo anche prendere dei benefici, ma che non ci serviranno a niente
se non crediamo in Lui.
Un soldato dalla morte di Gesù ha beneficiato cosa? Una veste. Che ci fai con la veste? Che ci fai con i beni di questo mondo? Che ci fai? Prima o poi vanno e vengono, prima o poi svaniscono. Un altro ritornò a casa con un orgoglio: ho infilato la mia lancia nel corpo del Messia. Ti puoi esaltare per questo, ti puoi vantare di questo solo per 3 giorni, perché poi il 3° giorno è risorto. Amen. E quel vanto è finito
e ti ha fregato.
Ma colui che dichiarò costui veramente il figliolo di Dio visse per tutta la sua vita con il cuore dato a Lui e con una vita cambiata e trasformata.
Amen.
perché colui che aveva visto morire è anche lo stesso che aveva visto che è risuscitato e che ha cambiato la sua vita
per sempre.
Per sempre. Io depongo la mia vita e vorrei che tu ed io questa sera potessimo realizzare questa sera che Gesù è andato alla croce sapendo quello che stava per fare, che sarebbe morto. Dice Gesù, abbiamo letto: è necessario che io soffra, è necessario che io sia ucciso, che io muoia, perché è necessario che io risusciti. Amen? C'è tutto uno scopo, c'è tutto un motivo. Non so quello che tu pensi della tua vita, però a volte certe cose sono necessarie che accadano per portarci ai suoi piedi, per portarci tra le sue braccia, per portarci a comprendere che la nostra vita non è semplicemente un possedere qualcosa, che la nostra vita non è semplicemente il io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro, ma che la vita è: sono qui con uno scopo, capisco finalmente il motivo per il quale sono nato, capisco che qualcuno ha dato la sua vita per me affinché io potessi avere la sua vita.
Amen.
Gesù
Amen.
È morto per noi affinché noi potessimo vivere. Gesù ha preso le nostre maledizioni affinché noi potessimo ricevere le sue benedizioni. Gesù ha preso le nostre malattie affinché noi potessimo avere guarigione e salute. Gesù ha preso la nostra lontananza da Dio affinché noi potessimo avere la sua comunione con Dio. Lui ci ha sostituito sulla croce affinché noi lo potessimo sostituire qui sulla terra. Amen.
Amen.
Alleluia. Stasera è una serata di destino. Stasera è una serata di destino per la nostra vita, una serata dove possiamo decidere di seguirlo, magari per la prima volta, magari fare una scelta stasera per la prima volta e dire: sì, è vero, ho troppi pesi, devo lasciare qualche cosa, perché se io non lascio qualcosa non posso seguirlo, poi il resto lo farà il Signore. Mentre lo seguiamo Lui ci cambierà, Lui ci trasformerà. Mentre lo seguiamo a volte pensiamo di essere lontani. Pensate, quel centurione che aveva decretato la crocifissione di Gesù fu il primo uomo a dare la sua vita a Gesù subito dopo la morte di Gesù. Alleluia. Vorrei incoraggiarvi a vedere un film, se potete. Si chiama Il Risorto.
Bellissimo.
È la storia di un centurione. Se avete la possibilità, vedetelo, perché è veramente straordinario. È un film che vi colpirà veramente tanto. È uscito l'anno scorso al cinema. È veramente un grande film. Alziamoci in piedi, dai. Ringraziamo.